Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Oggi ho l'onore, nonché il grandissimo piacere, di essere presso l'Aeronautica Militare Pratica di Mare qui a Roma. Ho con me l'ingegnere Tommaso Ghidini, capo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Agenzia Spaziale Europea. Ingegnere, grazie del suo tempo, sono molto 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 felice di essere qui.
Grazie a voi, è un grande piacere parlare con voi e di temi così importanti, quindi sono a disposizione.
Grazie ingegnere, io ovviamente comincio subito con la classica domanda che faccio a tutti quei role model che in questi anni sto intervistando. Ma ingegnere, cos'è che l'ha ispirata a intraprendere una carriera nell'ingegneria meccanica, in particolare nell'aerospazio? E se può raccontarci anche un aneddoto significativo della sua formazione?
Allora, la motivazione è stata una folgorazione, un innamoramento. Io mi sono innamorato a 3 anni durante un volo. Mio padre stava mandando in Sardegna, era il mio primo volo. Mio padre mi accompagnò in cabina, a quel tempo si poteva visitare la cabina di pilotaggio perché non c'era ancora stato l'11 settembre, quindi si poteva visitare, e il pilota, vedendomi biondo, così incuriosito, così interessato, mi fece portare al sue ginocchia e mi fece tenere la cloche. Questo cambiò la mia vita. Da lì in poi tutto si fece chiaro, io volevo solo fare quello. La prima ambizione era il volo e poi dal volo lo spazio.
Beh, direi che è stato proprio ispiratore, ma io so fra l'altro che lei è anche un bravissimo scrittore, complimenti per l'ultimo libro che ha scritto, ma c'è un libro che l'ha particolarmente ispirata?
Ce ne sono stati tanti, devo dire. Uno cruciale, forse può sembrare banale, La Divina Commedia. La Divina Commedia perché è un viaggio di crescita, è un viaggio strabiliante nel quale si incontrano culture, vite, profondità umane, e quello, devo dire, mi ha colpito moltissimo. Ancora adesso ricordo passi che mi riscaldano il cuore, come diceva Tobino, come il cappotto d'inverno.
E questo è un viaggio che stiamo vivendo noi adesso, dall'Homo sapiens sapiens all'Homo celestis, noi ingegnere. Quali sono le sfide più ingegneristiche che appunto l'Homo sapiens sapiens deve affrontare affinché si possa superare questo piccolo scoglio per diventare Homo celestis?
Ah, innanzitutto diciamo che noi non siamo fatti per vivere fuori da questo pianeta. Questo pianeta ci coccola con l'ossigeno da respirare, con l'acqua da bere, con i cibi per nutrirci e con un ambiente che ci fa bene all'anima. Prendere questo essere umano che è stato ingegnerizzato per vivere su questo mondo, toglierlo da questo mondo e volerlo portare altrove è una grande violenza a pensarci. E uno potrebbe dire, ma perché? Il motivo è che noi siamo esploratori, noi vogliamo, abbiamo la curiositas. E come un Dante che viaggia dall'inferno per arrivare al purgatorio e poi al paradiso, noi abbiamo questa curiositas del voler sapere. Come dice John Fitzgerald Kennedy, noi andiamo sulla Luna perché sta lì, perché siamo degli esploratori. Allo stesso modo siamo esploratori dello spazio, del cosmo, siamo esploratori del nostro animo, siamo poeti, proprio per le stesse motivazioni, vogliamo rispondere alle domande fondamentali della nostra esistenza, e il viaggio nello spazio ci fornisce le risposte.
Chi è che ci traghetterà oltre questo nuovo limite?
Questa è una domanda bellissima, e saremo noi stessi. L'Homo sapiens è l'unica specie di questo pianeta che ha saputo costruirsi le tecnologie per portare la propria vita, i propri ideali, la propria cultura, i propri amori altrove, dove la vita non c'è. Siamo noi gli alieni. Come? Innanzitutto i razzi per uscire dall'atmosfera. Poi, se pensiamo a stabilirci sulla Luna, perché questa è la nostra prossima sfida, siamo stati l'unica specie a lasciare il nostro mondo. Siamo l'unica specie che adesso ha le tecnologie per vivere in un altro mondo. Cioè siamo l'unica specie che sta diventando multiplanetaria. Far questo dobbiamo poterci atterrare, dobbiamo poterci muovere sulla Luna, quindi sistemi di movimentazione autonoma. Poi dobbiamo usare le risorse della Luna o di Marte a nostro vantaggio, quindi per poterci insediare. Dobbiamo avere tecnologie di supporto della vita. Ripeto, noi non siamo disegnati per stare altrove. Quindi dobbiamo avere degli habitat che siano tecnicamente, funzionalmente, da un punto di vista della sicurezza, idonei a viverci, ma ancora di più che devono essere gradevoli. E noi vogliamo andare sulla Luna e viverci bene. E quindi anche la bellezza deve diventare parte dell'equazione.
La bellezza è quello che ogni giorno ci pilota verso nuovi traguardi sempre più belli. La bellezza è vedere appunto uno studente, una studentessa che intraprende una carriera scientifica, anche se quella umanistica può portare altrettanto a livelli anche scientifici, seppur non si dica. Ma qual è l'importanza appunto dell'istruzione al momento, proprio per far sì che questi ragazzi e ragazze diventino i traghettatori?
Guardi, l'istruzione per me è la salvezza. Noi oggi viviamo in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale. Io sono un fautore dell'intelligenza artificiale perché ci permetterà di aprire nuovi capitoli dell'esplorazione spaziale, sempre più efficace, sempre più distante, sempre più collaborativa. Però c'è un monito che vorrei portare. Oggi la capacità di concentrazione di un ragazzo e di una ragazza adulti è di 19 secondi. Perché? Perché i social media di oggi hanno una comunicazione velocissima, priva di contenuti, molto spesso violenta, aberrante. Questo distrugge il bene più prezioso che è dell'Homo sapiens, e cioè la capacità del pensiero, il pensiero lento, il leggere libri, il porsi domande, il dubitare, il riflettere e quindi diventare sempre più esseri umani liberi. Questo, secondo me, lo possiamo coltivare ancora e soltanto nella scuola. E nella scuola di base, cioè dall'inizio, parlo delle elementari, parlo delle medie, parlo delle superiori, l'università è già troppo tardi.
Io ovviamente non posso far altro che concordare con lei. La mia è una specie di missione che cerco di portare quasi giornalmente, intervistando scienziati, scienziate che possano ispirare, che possono fare da role models appunto per le nuove generazioni. Si parlava appunto di conquista dello spazio, si parlava anche in un certo senso di evoluzione dell'uomo, ma secondo lei cosa ci porterà? Porterà dei cambiamenti anche nella nostra fisionomia? Stiamo parlando di cyberspazio, se stiamo parlando di tecnologia, di evoluzione dell'uomo stesso, dove arriveremo?
Dire dove arriveremo adesso non è così facile, perché dobbiamo vedere quanto in là riusciremo a spingerci effettivamente. Ma possiamo fare una proiezione, un gioco. Immaginiamo di vivere su Marte. Elon Musk e la NASA hanno fatto una proiezione per avere un insediamento indipendente su Marte, completamente autonomo. Ci vuole 1 milione di persone. 1 milione di persone che abitano su Marte vuol dire che possono vivere autonomamente sul nuovo mondo. Bene, queste persone, proiettiamo, a 1 milione, avranno ospedali, nasceranno bambini. Ora, abbiamo dimostrato con esperimenti che abbiamo fatto sulla Stazione Spaziale Internazionale che la crescita cellulare è dominata dalla gravità. Girini hanno costruito code differenti se nati sulla Stazione Spaziale Internazionale perché non sentono gravità e quindi la coda si sviluppa in modo completamente diverso dalla coda terrestre. Il che vuol dire che con la pressione evolutiva su un pianeta che ha una gravità completamente diversa dalla nostra, noi costruiremo una specie diversa. Persone estremamente esili, affusolate, molto più alte di quelle che conosciamo qui sulla Terra, struttura ossea fragilissima, struttura muscolare fragilissima, il che vuol dire che non potranno tornare sulla Terra perché verranno stritolate dalla gravità terrestre. Ne rifletto a questo proposito anche sul libro, dicendo: e noi sulla Terra ci creiamo delle discriminazioni aberranti di genere, di sesso, di intenzioni politiche o religiose. Per quale motivo? Qua noi stiamo parlando della potenza della nostra specie, che pur trasformandosi rimane lei per darci nuove speranze e andare a vivere in altri mondi. Questa è la nostra potenza e non dobbiamo svilirla, anzi è ciò che ci rende diversi da tutte le altre specie e così capaci.
È una visione meravigliosa che spero che i nostri studenti, le nostre studentesse possano appunto promulgare nel tempo. Si parlava in questo meeting stamattina di collaborazioni tra i diversi stati, tra diverse istituzioni governative, università. Quanto è importante è appunto questa collaborazione? Come possiamo fare in modo che i nostri studenti si abituino ad una collaborazione internazionale?
La collaborazione internazionale, secondo me, è fondante. Non possiamo pensare di realizzare missioni di questo tipo e cioè spostare la nostra specie altrove, vivere altrove, insediarci in nuovi mondi, ma anche soltanto un'esplorazione spaziale così innovativa, così mai vissuta prima, senza farlo insieme. Dobbiamo essere insieme. Ci sono nuovi attori, penso a Elon Musk, cioè attori commerciali che prima non esistevano. Ci sono tantissime agenzie spaziali al mondo. Lo spazio ha una potenzialità pacificatrice che dobbiamo, sulla quale dobbiamo insistere. E la bellezza che vivo io quotidianamente, io lavoro in un ambiente internazionale, vado in mensa e sento parlare tutte le lingue d'Europa, vuol dire tutte le culture d'Europa, vuol dire tutti i punti di vista d'Europa. Pensate a quanto si cresce capendo da altri come risolvere un problema o come vivere una certa emozione, sapendo che altri la vivono in quest'altro modo. Ma quanto arricchimento c'è in tutto questo? E a me non costa nulla, solo perché andando a pranzo siedo accanto a un francese, a un tedesco, a uno spagnolo, a tutta Europa. Questo è un valore strabiliante che dobbiamo continuare a promuovere.
Esatto, ecco perché i vari programmi europei come Erasmus o anche i vari programmi di cooperazione tra gli stati, anche tra gli studenti, funzionano, perché per fortuna loro hanno la mente molto più aperta rispetto ad alcune istituzioni governative.
Sì. Ha citato una cosa importante, Erasmus. Sì. Allora, parlando con un mio collega, parlavamo dell'insediamento sulla Luna. E l'idea è che progressivamente l'insediamento sarà sempre più lungo fino ad arrivare a una base stabile sulla Luna. Per fare cosa? Ricerca scientifica. E io, parlando con lui, abbiamo proprio così naturalmente immaginato che il prossimo Erasmus, i nostri studenti, non lo faranno più a Madrid o a Barcellona, anche, ma anche sulla Luna. Cioè diranno, mamma, papà, parto, vado a fare un Erasmus, 3 mesi sulla Luna, ci rivediamo tra 3 mesi. Questo deve diventare parte del nostro modo di pensare.
Sarebbe meraviglioso, peccato non poter vivere quei giorni. Ma come vede appunto il futuro delle prossime missioni spaziali nei prossimi anni? Cosa c'è dietro l'angolo?
Guardi, sta accelerando in una maniera inimmaginabile. Io, se avessimo fatto questa intervista 5 anni fa, non avrei mai pensato di poterle dire queste cose. Allora, prima di tutto, torniamo sulla Luna, torniamo per rimanerci. Nel 69 ci eravamo andati per esserci, oggi torniamo per insediarci sulla Luna. Abbiamo una missione bellissima che si chiama Moonlight, con la quale costruiamo l'infrastruttura per portare telecomunicazione e navigazione, quindi sistemi di navigazione satellitare e di telecomunicazione, sulla Luna. Vuol dire avere WhatsApp sulla Luna, cioè vuol dire portare davvero, cominciare ad insediarci altrove. Poi missioni scientifiche sempre più performanti, abbiamo fotografato il limite dell'universo. Abbiamo adesso una missione che guarda alla materia oscura, che costituisce il 95% dell'universo, che noi non vediamo ma che c'è. Il 5% di ciò che esiste è l'unica cosa che finora siamo stati capaci di vedere. Oggi, grazie a questa missione, vedremo il 95% di ciò che esiste che non conoscevamo. Immagini soltanto questo quanto di cultura, di conoscenza, di progresso ci porterà.
Non vedo l'ora. E allora vogliamo mandare un messaggio a tutti gli studenti e le studentesse che ascolteranno questo podcast, un messaggio ispiratore per le prossime generazioni che affronteranno queste nuove sfide e si ritroveranno in un mondo diverso?
È molto difficile dare un messaggio. Io vi voglio portare la testimonianza del mio mondo. Io ho il privilegio di lavorare in un mondo dove la gente, le ragazzi e le ragazze che lavorano con noi, ancora credono nei propri sogni. E ci credono perché da noi, per fortuna, vincono ancora 3 cose. Il merito, il merito, il merito. Basta. Quindi meritatevi la vittoria. Meritatevi di avere quel posticino. E non abbiate paura di rischiare, non abbiate paura di sbagliare. L'errore fa parte della crescita e anzi vi crescerà in un modo ancora diverso da quello che vi aspettavate e sarete ancora più forti nei vostri sogni.
Io ovviamente ringrazio l'ingegnere Tommaso Ghidini, avrei 10 miliardi di domande da fare, probabilmente da qua alla Luna, se volessimo mettere le parole una dietro l'altro, ma il tempo purtroppo lo sappiamo e tiranno. Grazie veramente di cuore.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere, complimenti per quello che fate, è importantissimo.
Grazie ancora, a presto.
Grazie.